Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia. Questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze. Quindi si interrompe la campagna abbonamenti dalle 20:30 in poi, riprende il palinsesto normale, quindi la nostra sarà una puntata normale, diciamo, appunto. Però anche io naturalmente ci tengo a dirvi abbonatevi a Radio Popolare, sostenete questo importante progetto editoriale che vi tiene compagnia, permetteteci di andare avanti con il nostro lavoro. Quindi andate sul sito radiopopolare.it e trovate lì tutte le informazioni su come abbonarvi e come sostenere la nostra preziosa radio. La campagna abbonamenti va avanti, però appunto Sui Generis oggi va in onda normalmente. Allora vi ricordo la mia mail mordiglia@radiopopolare.it e vi do anche un piccolo riassunto della puntata di oggi. Allora, intanto parleremo della giornata di domani, 11 ottobre, la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, che è una giornata che è stata istituita dall'ONU nel 2012 e come ogni anno esce una nuova edizione di un report annuale sulle condizioni delle bambine e delle ragazze del mondo a cura di Terdesom. E allora andremo a vedere su quali dati fa luce questo report. Andremo poi invece a parlare di aborto, ve l'avevo annunciato la settimana scorsa, ma poi non avevamo fatto a tempo perché è uscito anche qui un nuovo report. Quindi cominciamo con due report. Questo nuovo report sull'aborto ha un focus in particolare sui dati, sulla mancanza di dati, mancanza che insomma sembra essere un po' una politica di deterrenza all'interruzione di gravidanza e poi anche una causa di disuguaglianze. Ci sarà un affondo in particolare su alcune regioni d'Italia e il report di cui vi sto parlando è a cura di Medici del Mondo e noi avremo la direttrice di Medici del Mondo per presentarci questi dati, questa mancanza di dati e tutto quello che ne consegue. E poi invece nell'ultima parte di trasmissione, nella seconda parte anzi, apriremo una paginona sulle relazioni e in particolare ho tra le mani due libri che vi andiamo a raccontare, che ho voluto proprio mettere uno a fianco all'altro, di due giornaliste. Il primo libro che vi presento è di Gabriella Grasso, Smettetela di dirci che non siamo felici, un'indagine sulle donne singole. E poi subito dopo invece faremo una fonda di tipo diverso, però insomma con dei simili anche presupposti, taglio diverso, insomma si tratta di un'opera diversa, ma che mi sembrava giusto mettere qui vicino, e che è Contro il matrimonio di Laura Gramuglia, guida sentimentale per ragazze di ieri, di oggi e di domani. Tra pochissimo però invece andiamo a parlare dell'ultimo report di Indifesa, come vi dicevo, che appunto è stato proprio appena presentato. Andiamo allora all'11 ottobre del 2012, quando l'ONU proclama la prima giornata mondiale delle bambine e delle ragazze. Allora Terdesom subito nel 2012 ha lanciato una campagna che si intitola Indifesa, per sensibilizzare proprio le istituzioni ma anche l'opinione pubblica sulle gravi violazioni dei diritti delle bambine e delle ragazze nel mondo. 13 anni dopo questa campagna si è ampliata includendo altre indagini, eventi e attività. Noi andiamo a parlare di questo, ma poi in particolare del dossier che è uscito, appunto il dossier in difesa del 2025, con Anna Bianchi, responsabile ufficio stampa di Terdesom. Benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie dell'invito.
Grazie a te. Allora, dicevamo appunto che la campagna in difesa si è ampliata in questi 13 anni, allora proviamo a raccontarla in poche parole, poi andiamo al dossier che presentiamo oggi.
Sì, esattamente. Da ormai 13 anni Terre des Hommes, in occasione dell'11 ottobre, della giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, celebra questa giornata con la campagna in difesa, che vuole porre l'attenzione, accendere i riflettori sulle troppe discriminazioni e tipologie di violenza che ancora colpiscono le bambine e le ragazze in tanti paesi, compreso l'Italia. In difesa nasce dalla constatazione di quello che è la nostra esperienza sul campo, in diverse zone del mondo dove noi siamo presenti, da sempre abbiamo rilevato questa discriminazione e quindi il fatto che bambine e ragazze nei contesti vulnerabili sono le più vulnerabili. E quindi qua in Italia il nostro impegno è quello di ampliare la loro voce, raggiungere più pubblico possibile per sensibilizzare il pubblico italiano e ricordare loro che la cultura che relega purtroppo ancora le bambine e le ragazze in basso, deve ancora cambiare, c'è ancora tanto lavoro da fare.
Sì, nel report che adesso andiamo un po' a raccontare, poi diamo i riferimenti su dove andarlo a scaricare per leggerlo per intero, ci sono dati, testimonianze e analisi. Partiamo un attimo da questo lavoro, dal lavoro che voi fate durante l'anno per poi dare alla luce questo report, perché un report sulle bambine e le ragazze nel mondo, insomma, è anche molto vasto come argomento. Come lavorate?
Sì, ad oggi credo sia ancora l'unico punto di riferimento italiano che appunto una volta all'anno vuole fare il punto, vuole fare una fotografia di come stanno, qual è la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. Noi quindi seguiamo un ordine tematico e per ogni tema che decidiamo di affrontare raccogliamo le fonti di report e analisi internazionali che spesso provengono dalle agenzie delle organizzazioni delle Nazioni Unite, scusami, e di altre organizzazioni internazionali, di centri di ricerca, che quindi ci danno molto spesso delle cornici di come e segnano i trend, di come stanno andando le politiche e gli interventi umanitari o di sviluppo che cercano di contrastare queste discriminazioni. Dopodiché cerchiamo di collegare questi temi e questi dati al lavoro che fa Terre des Hommes, che è presente in oltre 22 paesi e che quindi con i suoi programmi cerca di favorire la parità di genere e di chiudere quel gender gap. Quindi appunto ha i dati internazionali si affiancano quelle che noi chiamiamo storie in difesa, che diciamo danno uno sguardo più concreto, magari sui numeri che spesso sono un po' astratti, e poi ci sono le voci del nostro comitato scientifico che è composto da professioniste di ambiti diversi, ma che però sono tutte impegnate nel loro ambito professionale per la promozione della parità di genere e quindi a loro volta ci danno dei contributi, degli spunti ulteriori su questi aspetti, ecco.
Allora, andiamo a vedere qualcosa di questi dati che voi presentate, dati che mostrano un quadro allarmante, a dire poco. Comincerei con un dato che arriva da Gaza, dalla striscia di Gaza. Nel report dite che il 70% delle vittime del genocidio sono donne o ragazze.
Sì, non potevamo quest'anno non soffermarci in generale sui conflitti, ma in particolare anche su quello che sta succedendo a Gaza, e ci sembrava doveroso sottolineare che appunto tra le vittime ci sono anche donne e bambine, e che a fronte di una situazione appunto tragica ci sono le bambine, le ragazze e le donne subiscono anche violenze di genere, quindi molestie, perdita di privacy, violenze sessuali, che quindi vengono chiaramente nascoste e passano in secondo piano, perché stiamo parlando di una situazione appunto di conflitto, ma molto spesso nelle situazioni di conflitto si amplificano le violenze nei confronti delle bambine, delle ragazze e delle donne più in generale, e anche a Gaza rileviamo questa situazione.
Sì, anche i matrimoni forzati ho letto che sono in aumento.
Sì, anche questo sono... chiaramente il contesto non ci permette di avere dei dati precisi, sono delle stime, però sono stime che, ripeto, provengono dalle agenzie delle Nazioni Unite e quindi sono ben verificate da questo punto di vista, ben certo. Ponderate, ecco, da questo punto di vista, però sì, il meccanismo per cui aumentano i matrimoni forzati è un meccanismo, in un certo senso, anche se può sembrare paradossale, è una modalità con cui si cerca di preservare la sicurezza delle ragazze. Il meccanismo è: io faccio sposare mia figlia così so che è al riparo, è al sicuro da eventuali altre forme di violenza. È chiaro che è un meccanismo di protezione falsato, ecco, questo teniamo a evidenziarlo.
Certo, e poi in un periodo di carestia magari si spera di far trovare la ragazza anche un modo per sostenersi proprio fisicamente, però appunto certo. Anche questo è allarmante ed è una delle conseguenze di quello che sta accadendo a Gaza. Senti, qual è il quadro invece? Anna Bianchi, responsabile dell'ufficio stampa di Terre des Hommes, stiamo presentando con te il report in difesa, qual è la fotografia che invece ne esce dell'Italia?
L'Italia, appunto, non dobbiamo illuderci che, siccome siamo nella parte più fortunata del mondo, stia tanto, tanto meglio. È inutile fare paragoni, ovviamente, però anche in Italia la situazione è preoccupante. All'interno del report vengono presentati i dati sui reati a danno di minori, e anche nel 2024, che è l'anno scorso preso in analisi, la maggioranza delle vittime è di genere femminile. Abbiamo innanzitutto una crescita del più 4% rispetto all'anno precedente dei reati, e su questo totale, e stiamo parlando di oltre 7.200 casi, il 63% delle vittime è una bambina o una ragazza, e vediamo che è proprio nei reati a sfondo sessuale che si vede la sproporzione più forte tra due generi, ecco, tra i maschi e le femmine, perché in queste tipologie di reato, che quindi sto parlando di violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenni, oltre 80%, 85-89% delle vittime è di genere femminile.
Allora, dove si può scaricare tutto il report per una lettura completa?
Il report si può scaricare sulla pagina dedicata del nostro sito, quindi terdesom.it/indifesa/dossier.
Grazie mille Anna Bianchi, responsabile dell'ufficio stampa di Terre des Hommes. Grazie.
Grazie a voi.
Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux.
Angèle con balance ton qua che appunto si riferisce all'espressione balance ton porc, che vuol dire letteralmente denuncia il tuo maiale, che era la versione francese del Me Too. E allora andiamo avanti, andiamo a dare il benvenuto a Elisa Visconti, che è direttrice di Medici del Mondo, per andare a presentare il nuovo report che è uscito sull'aborto, come vi dicevo un report sulla mancanza di dati proprio sull'interruzione volontaria di gravidanza. Elisa Visconti, benvenuta Sui Generis, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi.
Allora, parliamo di questo report che abbiamo presentato poco fa, di che cosa si tratta, che cosa, proviamo a farne una fotografia generale e poi ci addentriamo un po' nei particolari.
Va bene, allora il report nasce da una domanda di fondo che è come mai non ci sono dati disponibili, ovvero informazioni disponibili in maniera capillare in Italia rispetto all'aborto, dove si può fare, con quale metodica. Ce lo siamo posti questo problema perché avere informazioni è il primo passo per poter accedere al servizio. La risposta che ci siamo dati è, ahimè, molto sconfortante, nel senso che i dati intanto ci sono, perché l'aborto è all'interno dei livelli essenziali di assistenza in Italia, ovvero quelle prestazioni che vanno garantite su tutto il territorio nazionale, e ogni volta che una prestazione, quella abortiva come qualsiasi altra prestazione sanitaria, viene erogata da un presidio di salute pubblico o privato convenzionato, viene registrata in tempo reale, tempo delle dimissioni.
Perché? Perché questi dati vengono poi mandati alle regioni perché esiste un sistema di rimborso che va a vantaggio del presidio di salute. Quindi in Italia i dati sull'aborto ci sono in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Ahimè, però, questi dati vengono trattenuti dalle regioni, non vengono resi utili, ovvero non vengono pubblicati in modo regolare sui vari siti regionali, su pagine dedicate, ma vengono tenuti oscurati, diciamo. Poi per obbligo di legge vengono trasmessi comunque dai presidi di salute su una piattaforma che viene rielaborata dall'Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità e che poi andrà a informare una relazione annuale del Ministero della Salute, che però è una relazione veramente poco utile perché intanto esce sempre in ritardo, a volte quasi 2 anni, quindi riporta una fotografia datata. E sono poi tutti aggregati insieme, sono dati a livello regionale e quindi all'utenza non arriva un'informazione utile. Banalmente devo abortire, faccio una ricerca e vedo nella mia città, nell'ospedale vicino a casa mia, trovo tutte le informazioni utili. Questo non c'è. E quindi vuol dire che la volontà non esiste, non c'è una volontà politica di rendere accessibile il servizio perché i dati ci sono, gli strumenti informatici ci sono, però non vengono resi aperti, resi pubblici. E in questo senso il sottotitolo del report è esplicativo e dice appunto che l'aborto è vittima nuovamente di una politica di deterrenza, in questo caso quella della mancanza, fra virgolette, meglio oscuramento dei dati.
Eh sì, e tra l'altro leggevo che l'aborto non sicuro è una delle principali cause di mortalità materna a livello globale, quindi insomma bisognerebbe invece questi dati averli poterli utilizzare. Nel 2023 era uscito un altro report, sempre vostro, era il report sull'aborto farmacologico in Italia, anche qui tra ritardi, opposizioni e linee guida internazionali, recitava il sottotitolo, che evidenziava un po' la difficoltà di accesso in Italia all'interruzione volontaria di gravidanza con il metodo farmacologico e gli ostacoli che c'erano. Dal 2023 a oggi avete potuto vedere dei cambiamenti?
Molto pochi, nel senso che, come dire, l'uso della metodica farmacologica è leggermente migliorata rispetto ad allora, quindi siamo intorno al 50% ad oggi, che rimane comunque molto molto bassa nella media europea se consideriamo che in alcuni paesi del nord Europa si ricorre all'aborto farmacologico in oltre il 90% dei casi. C'è da dire poi che, già lo dicevamo nel report del 2023, nonostante le linee di indirizzo del Ministero della Salute che prevedono, erogate nel 2020, che prevedono che si possa fare l'aborto farmacologico non solo in ospedale ma anche in regime ambulatoriale, ad oggi solo 3 regioni hanno accolto e implementato le linee di indirizzo e insomma siamo chiaramente ancora in una situazione molto molto fragile.
In questo report parlate di 3 regioni in particolare, Sardegna, Molise e Veneto, come le avete scelte e qui i dati che cosa dicono?
Ma diciamo che negli ultimi 3 anni stiamo provando a ricostruire un po' la situazione regione per regione, per ricostruire un po' una mappa del territorio nazionale, quindi queste 3 regioni fanno parte di questo percorso di ricostruzione di una fotografia nazionale. Abbiamo scelto queste 3 in particolare perché da una parte abbiamo la Sardegna, che è una delle regioni meno adempienti in termini di trasmissione dei dati al Ministero della Salute relativi all'aborto. Abbiamo scelto il Molise perché è la regione che è messa peggio rispetto all'obiezione di coscienza, perché c'è un unico medico non obiettore in tutta la regione, in ospedale di Campobasso, che eroga questo servizio, e il Veneto, che da una parte è un cattivo esempio in termini di presenza dei consultori familiari sul territorio, sono la rete dei consultori estremamente fragile, ma dall'altro è anche portatore di una buona pratica perché è l'unica regione che ha sul proprio sito i dati rispetto all'aborto aggiornati annualmente o durante il corso dell'anno, e questo ha fatto sì che alcune associazioni dal basso, su cui in particolare Rica Pro Choice, abbiano tirato fuori una mappa interattiva estremamente utile per l'utenza, a dimostrazione che se c'è la volontà politica di aprire i dati, quindi favorire l'accesso al servizio, si può fare.
Eh sì. E ancora un approfondimento, con la legge 405/1975 venivano istituiti i consultori, quindi quest'anno 2025 è l'anno in cui i consultori familiari pubblici segnano i 50 anni di attività, i 50 anni dalla loro istituzione. Anche su questo tema voi fate un piccolo focus, che cosa possiamo dire dopo mezzo secolo sui consultori?
Possiamo dire che, ahimè, la rete dei consultori è stata negli anni fortemente depotenziata. La legge 194 del 78 prevedeva che ci fosse un consultorio oltre ogni 20.000 abitanti, ad oggi siamo molto lontani da questa proporzione in modo molto disomogeneo, i consultori sono sottofinanziati, sono vuoti e nonostante dovrebbero e continuano a rappresentare un presidio di salute territoriale fondamentale, infatti sono ancora i consultori che erogano moltissime dei certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza, ma non sono in nessun modo la priorità dei sistemi sanitari regionali.
Dove possiamo trovare questo report?
Sul nostro sito si trovano tutti e tre i report che abbiamo fatto rispetto all'aborto.
Allora, andiamo al sito di riferimento, lo do io, medicidelmondo.it, è il sito internet di riferimento. Grazie mille Elisa Visconti, direttrice di Medici del Mondo, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi. No, madam, I'm working as the domestic, quite in princess town, but in madam she had me sick, the way how she's getting on, as I reach in the morning, oh, she's too miserable. Yet you think she want me to do this road? You clean the kitchen, no madam. You empty the dustbin, no madam. You mop up the floor, no madam, no madam. This road, you clean the kitchen, no madam. You empty the dustbin, no madam. You mop up the floor, no madam, no madam.
Calypso Rose, No Madame. E allora andiamo ad aprire questa pagina sulle relazioni che vi avevo annunciato in apertura, e lo facciamo attraverso due libri che ho tra le mani. Il primo libro di cui vi parliamo questa sera si intitola Smettetela di dirci che non siamo felici, un'indagine sulle donne singole di Enrico Damiani, editore, ed è scritto dalla giornalista e traduttrice Gabriella Grasso, che è in collegamento con noi. Buonasera Gabriella, grazie di essere qui.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Ciao, grazie a te di essere qui con noi per presentare questo libro molto interessante, ricchissimo di spunti. Alla fine, lo diciamo subito, c'è anche una piccola guida di podcast e libri che si possono seguire su questo argomento, ma partiamo proprio dall'argomento. Ho detto per presentarti che avremo parlato di relazioni, anche di relazioni in questa pagina che andiamo a aprire con il tuo libro. Il tuo libro si intitola Smettetela di dirci che non siamo felici, un'indagine sulle donne singole. Allora, io la prima cosa che ti chiedo è dell'ultima parola che hai usato, cioè singole. Perché hai scelto proprio questa parola e che cos'è questa indagine?
Allora, intanto scusami, aggiungo che è edito da Enrico Damiani Editore.
Certo.
Il libro. Dunque, perché ho usato la parola singole? Perché ovviamente parliamo di donne che non hanno un partner fisso, diciamo, non hanno una relazione sentimentale stabile. Allora, noi abbiamo adottato in italiano la parola inglese, no? Single. Quello che io ho sentito, insomma, ho percepito, e ho capito che non è solo il mio percepito, è che questa parola in qualche modo è associata a tutto un movimento, diciamo, culturale che poi fa riferimento a fine anni 90, inizi anni 2000. Ti ricorderai prodotti culturali come il diario di Bridget Jones, Sex in the City, no? Che sono stati gli anni in cui si è iniziato a parlare di queste donne single, che non erano più delle sfigate, che erano delle donne, no, che potevano divertirsi, che facevano sesso fuori da una relazione stabile, eccetera. Ed è stato tutto, secondo me, importante in quel momento storico lì. Il punto è che quelle donne erano nella rappresentazione cinematografica, anche letteraria, perché comunque tutte e due, sia il film che la serie, venivano da libri, erano comunque donne che cercavano. Quindi la single è sempre stata associata a quest'idea di donna che non ha un partner, ma che è attivamente in ricerca di un partner. Attorno a questa idea della single poi si è costruito anche un po' tutto un mercato, no? Non so, ti ricorderai le crociere per single, c'è stato un periodo in cui a Milano si parlava di un supermercato famoso, diciamo, in una zona di Milano vicino Porta Venezia, in cui che era il paradiso dei single, perché si andava, si incontrava, eccetera. Quindi l'idea del single o della single è sempre stata associata a una ricerca attiva di qualcuno, quindi la fretta di uscire da una situazione, quindi quella situazione è sbagliata e quindi bisogna uscirne. A me usare questa parola single non piaceva proprio per questo, perché secondo me è associata a quell'idea lì, e quindi ho usato la parola singola, ma non solo, poi singola lo abbiamo messo in copertina ovviamente perché era più immediato, ma io all'interno del libro, come tu avrai visto, chiamo le donne che ho intervistato e di cui mi occupo anche o libere oppure senza vincoli. E allora, su questa cosa senza vincoli ti racconto, se vuoi, anche un po' un piccolo dibattito,
certo,
che c'è stato intorno.
Certo.
Quando stavo scrivendo il libro, ovviamente ne parlavo, sai, con amiche e colleghi, io sono una giornalista, e quindi mi hanno detto, però questo senza vincoli non mi convince, mi diceva qualcuno, perché dà l'idea che, cioè rinforza un po' lo stereotipo che le donne che non hanno un partner siano un po' delle donne egoiste, no? Cioè c'è sempre, tra gli stereotipi c'è questa idea qui. E io ho detto, dico, guardate, cioè ho ragionato ovviamente su questa sollecitazione che mi è arrivata dall'esterno, ho pensato, beh, però ci sono due parole in italiano, vincolo e legame. Allora, il vocabolario Treccani li dà come sinonimi, e chi sono io per contraddire Treccani, però diciamo, ho fatto un po' una forzatura su una base personale, cioè di percezione personale. Io ho l'impressione che noi nel linguaggio comune parliamo di, associamo il vincolo a una mancanza di libertà, e invece il legame a una connessione, no? Con gli altri, col mondo. E allora mi sono detta, perché non usare, appunto, cioè io uso vincolo e non legame, perché i legami queste donne qui ne hanno in abbondanza, sono connesse col mondo, non hanno il vincolo inteso come assenza di libertà, perché comunque nel momento in cui tu hai una famiglia hai delle limitazioni, come insomma normale che sia. Poi qualcun altro mi ha detto, ah, forse dovresti specificare senza vincoli acquisiti, perché in realtà i genitori sono un vincolo, soprattutto quando poi superano una certa età. E anche lì io mi sono detta, sì, che insomma, l'espressione sarebbe stata un po' appesantita, senza vincoli acquisiti, ho deciso un po' di darla per sottintesa, e in questa parte del libro ricordo anche mio papà, che è mancato un anno fa, quindi un po' un omaggio anche a lui, che quando per quasi tutta la vita, ogni volta che io gli portavo un dubbio, una vorrei fare questa cosa ma non so, un'indecisione, lui mi diceva sempre in siciliano, ma io qui lo dico in italiano, a chi devi dare conto? Cioè a chi devi dare conto se non a te stessa? E questa cosa mi ha accompagnato molto, e devo dire che è stato importante anche nel momento in cui io lavoravo in un'azienda editoriale, lavoravo all'interno di un giornale, quando qualche anno fa ho deciso di accettare la buona uscita che l'azienda ha offerto, lì mi sono accorta di come la mia condizione di donna singola mi dava anche una grossissima libertà, perché io ho potuto prendere questa decisione perché avevo la responsabilità sola stessa. E allora io in questo libro, io spero che questo messaggio sia passato, insomma, poi mi dirai anche tu, non è un libro che vuole dire essere single, non è un libro che promuove il single pride, e non è neanche un libro che vuole promuovere paragoni tra le donne single e le donne in coppia, dire chi è più felice. Voglio dire semplicemente pensare alle donne che non hanno una relazione stabile sempre come tristi, sole e disperatamente alla ricerca di qualcuno è limitante, perché non è solo così, perché ci sono invece dei plus importanti nel non avere una relazione stabile, e quindi guardiamo a 360 gradi questa condizione, possiamo vedere anche gli aspetti negativi, ma ci sono anche degli aspetti positivi, esattamente come stare in coppia.
Mm-hmm. Certo, senti, tu ti sei confrontata con figure anche molto diverse per scrivere questo libro, sia con donne che conosci tu, hai intervistato una trentina di donne italiane tra i 30 e i 69 anni che vivono anche in luoghi diversi, insomma, però hai intervistato anche giornaliste, delle scrittrici, delle esperte proprio in studi in questo campo, e anche qui in paesi molto, molto diversi. Allora qua ti vorrei chiedere un po' come hai fatto a mettere insieme tutte queste narrazioni, se gli stereotipi che tu hai incontrato chiacchierando con loro, anche gli stereotipi che in qualche modo appunto di cui cerchiamo di liberarci, sono gli stessi ovunque tu sei andata, diciamo, a mettere le mani. Che cos'è che hai trovato in queste interlocutrici con cui tu hai parlato?
Guarda, sì, sono gli stessi, e questo mi ha anche molto stupito. Io, come dicevi tu, ho intervistato 30 donne italiane e un po' di tutta Italia. Diciamo che una decina, vivendo io a Milano, sono residenti a Milano, ma non necessariamente originaria di Milano, e quindi hanno raccontato anche un vissuto diciamo che proviene da altre regioni. E poi appunto dal nord al sud ho cercato di differenziare, e già questa è una prima cosa, nel senso che io non ho trovato, ti dirò, forse un po' questo è uno stereotipo invece mio, avrei immaginato che in una città come Milano ci fosse uno sguardo diverso sulle donne singole. Da quello che ho, dalle testimonianze che ho raccolto, non è così. Quindi ho trovato molta omogeneità nei racconti delle donne, appunto, dovunque abitino. Magari, certo, per le donne che vivono in provincia c'è uno sguardo sociale magari un po' più evidente, ma comunque lo sguardo sociale e la pressione sociale c'è dovunque. E poi sì, anche tutte le esperte e gli esperti, ma sono soprattutto donne, ma non solo, ma soprattutto donne che ho intervistato, che sono o sociologhe esperte di single studies, oppure giornaliste come me, che ho intercettato, diciamo, dall'Australia agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, alla Germania, sia gli stereotipi che riportano, ma anche, guarda, io con alcune di loro ho parlato proprio anche, no, delle nostre situazioni personali, e mi ha molto colpito anche una conversazione che ho avuto con Nicholas Lawson, che è una collega giornalista britannica che ha scritto un libro che si intitola Single, che è uscito lo scorso febbraio. Lei ha circa 10-15 anni meno di me, cresciuta in un altro paese, perché comunque un paese con una cultura diversa dalla nostra, e lei mi ha riportato gli stessi sentimenti miei, cioè diceva delle cose che mi ci ritrovavo assolutamente, no? Questo senso anche un po' di sentirsi sempre sbagliate, un po' di vergognarsi della propria situazione. Lei addirittura diceva: io mi vergognavo perché percepivo che se io avessi dichiarato e mostrato di essere alla ricerca di qualcuno, sarei stata guardata con uno sguardo più comprensivo e morbido. Nel momento in cui io però non facevo mistero del fatto che io non ero alla ricerca perché stavo bene così, mi rendevo conto che lo sguardo si induriva e quindi preferivo stare zitta, cioè no, non ne parlavo neanche con gli amici. E lei poi mi ha detto che si è liberata quando lei poi ha iniziato a scrivere una newsletter proprio sulla singolitudine, e quindi ha fatto una specie di cammino e poi si è liberata anche di questa vergogna. Quindi sì, quello, diciamo, ecco, che ti posso dire, sicuramente c'è un'omogeneità appunto negli stereotipi e nel vissuto, poi ovviamente con delle differenze. Mi viene in mente per esempio Lucy Mageson, che è una podcaster britannica. Lei è proprio una, come dire, paladina della singolitudine felice, cioè lei dice: stare da sole è una figata, si sta benissimo, e smettiamola di lamentarci, anzi, e smettetela di guardarci appunto con sguardo pietoso. Un'altra invece, una scrittrice australiana che si chiama Donna Ward, che ha scritto invece un memoir sulla sua singolitudine, e che è diventata anche adesso un'attivista per i diritti delle persone singole, quindi diciamo ha assunto anche una posizione politica rispetto a questa cosa. Però lei per esempio racconta di un vissuto molto sofferto, cioè lei desiderava una famiglia, desiderava avere dei figli, cioè lei ha dovuto venire a patti con la sua vita, e però nel questo venire a patti con la sua vita ha in qualche modo trovato la bellezza anche della singolitudine, ma ci è arrivata con fatica e non ha problemi a dichiararlo. Quindi i percorsi sono molto diversi, no? E io questo nel libro lo metto in evidenza, cioè non ho chiesto a nessuna delle donne che ho intervistato, di queste 30 donne italiane, perché fossero singole e perché non l'ho fatto, perché mi sono detta: ma noi chiediamo mai a una donna che è in coppia perché è in coppia? Cioè e la normalità lo diamo per scontato. Allora forse il primo passo per suggerire una normalizzazione, no, delle persone che sono in una condizione esistenziale diversa è proprio questo, cioè non chiedere, anche perché esattamente come le donne che stanno in coppia, c'è di tutto, no? Ci sono dei percorsi esistenziali più diversi, anche per le donne singole è così. Mm-hmm. Ci possono essere quelle che, c'è cioè Bella De Paolo, che è questa, la guru dei single studies, che è una statunitense, che è quella che un po' questi single studies li ha inventati. Lei il suo ultimo libro lo ha intitolato Single at Heart, cioè single nel cuore, poi io mi sembrava più bello single nell'anima, e lei sostiene che ci sono persone, uomini e donne, che non sono sereni, appagati, felici, nonostante siano singoli, ma proprio perché lo sono, perché sono degli spiriti liberi, che quando cercano di seguire, diciamo, quella che è considerata la norma e infilarsi in una relazione, poi la relazione fallisce perché non è proprio nella loro indole. Quindi ci sono persone come lei e ci sono invece persone come la donna Ward che ho citato, che invece ci sono arrivate, no? Sono arrivate ad apprezzare e a godersi questa condizione, ma con fatica.
Gabriella Grasso, ancora una domanda, che è una domanda un po' a partire da questo tuo libro, che appunto, come c'è scritto anche nel sottotitolo, è un'indagine. Ma non sarà che la donna singola, come dici tu, fa ancora un po' paura, nel senso che una donna indipendente che non ha bisogno di un uomo che l'accompagni, che la sostenga, che la protegga, ma che si accompagna, si sostiene, si protegge da sola, in qualche modo ancora qualcosa di streghesco in senso proprio medievale, che quindi forse è un'altra delle ragioni per cui rivendicare il fatto che le donne da sole siano felici, abbiano delle grandi prospettive di gioia e felicità, è anche un po' questa, cioè rivendicare che siamo anche un po' streghe ma fiere di esserlo.
Sì, sicuramente c'è anche questo. Io penso che quello che dobbiamo fare, ed è appunto quello che io, il piccolo contributo che voglio dare con questo libro, è proprio questo, cioè dobbiamo partire noi e cambiare il nostro sguardo su noi stesse. perché appunto questa sensazione di essere fuori posto, di essere sbagliate, di essere, è ancora molto presente. E quindi al di là dello, poi è chiaro, guarda, quando ho presentato il libro a Milano c'è stata una persona che è intervenuta, che aveva letto il libro, che è una donna in coppia, che mi ha detto: ah, io secondo me questo libro dobbiamo leggerlo anche noi, cioè è importante anche per noi, no? Mm-hmm. E lei lo diceva nel senso che lei, leggendolo da donna in coppia, ha, come dire, imparato anche, cioè ha visto che lei come donna in coppia, quindi donna diciamo nella norma, però può imparare delle cose, cioè ci sono delle cose che puoi imparare dalle donne singole, ma ovviamente lo intendeva anche che leggerle aveva un po' cambiato lo sguardo.
Sì.
Ecco, secondo me bisogna che il mondo cambi lo sguardo, ma dobbiamo cambiarlo noi prima di tutto su noi stesse.
Che poi insomma nella norma, scusa Gabriella se ti interrompo, ma insomma anche i dati dicono che le persone singole sono in aumento ovunque, quindi nella norma fino a prova contraria.
Esatto, c'è anche questo, esatto, c'è anche un po' questa contraddizione.
Smettetela di dirci che non siamo felici, un'indagine sulle donne singole di Gabriella Grasso, edito da Enrico Damiani Editore. Grazie ancora Gabriella Grasso per essere stata con noi.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
Nessuno mi ha mai spiegato come stare all'interno di un rapporto. Ho sempre pensato che sarebbe stato naturale arrivare alla soglia dei 40 anni e tagliare il traguardo della maturità sentimentale. Magari sarei arrivata sui gomiti in prossimità della linea di arrivo o sorretta da chi a malapena supportasse il mio rantolo, qualcuno stanco di discutere, di indicarmi scorciatoie o taxi liberi in zona. Comunque, in un modo o nell'altro, sarei giunta a destinazione, forse in affanno, forse con qualche ruga di troppo a segnarmi il volto, forse avrei rimesso per lo sforzo, ma in ogni caso sarei arrivata sulle mie gambe. Come diavolo ho fatto a credere a questa enorme sciocchezza? Così comincia la prefazione, comincia il libro Contro il matrimonio, guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani, e da qui poi si snoda in tutta una serie di riflessioni, vi racconta tante storie tratte da tanti ambiti diversi. La sua autrice è Laura Gramuglia, che è autrice, storyteller, operatrice culturale, ha lavorato su riviste, scritto di musica e di donne, fa parte anche del collettivo Equality per combattere la disparità di genere nell'industria musicale, ed è direttrice artistica anche del festival La Città delle Donne, di cui parleremo dopo, ma prima cominciamo a parlare del libro. Laura Gramuglia, buonasera, benvenuta.
Grazie a te, è un piacere.
È un piacere mio. Allora, andiamo a raccontare questo libro. Io, guarda Laura, partirei con te dal titolo: Contro il matrimonio, guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani. Contro il matrimonio, perché hai scelto questo libro, questo titolo?
In effetti è un titolo che può trarre in inganno, ma non deve assolutamente spaventare, perché non è un titolo contro le relazioni e non è un libro contro l'amore, al contrario, al suo interno si trovano tantissimi legami, tantissimi matrimoni, tante relazioni che vado a indagare. Perché in effetti, come diceva Nora Ephron, che è un po' l'ispiratrice di questo testo, non sapremo mai davvero quello che si cela nelle relazioni, nei matrimoni altrui, eppure ne siamo incredibilmente affascinate e affascinati. Quindi questa è stata un po' la spinta propulsiva. In realtà mi vado a scagliare un po' contro l'istituzione matrimoniale, forse un po' polverosa, forse per molti di noi ha smesso di funzionare. Sicuramente, statistiche alla mano, se andiamo un po' a vedere le cose buone che ha portato alle donne soprattutto, beh, le contiamo sulle dita di una mano.
Direi di sì. Senti, ci sono tante storie in questo libro, tante sono prese dal mondo della musica, appunto non ci stupisce, perché appunto tu sei di musica, anche ti occupi. Proviamo a raccontare un po' da dove arriva il materiale con cui hai scritto questo libro, allora.
Certo, assolutamente. Allora, questo libro ha una lunga gestazione. Questo libro nasce in realtà da un racconto che scrissi per la newsletter Futura del Corriere della Sera un po' di tempo fa. E in quel racconto mi interrogavo già all'epoca sull'istituzione matrimoniale. Il libro poi si è evoluto insieme al mio percorso. Come hai detto tu, il mio background musicale. Negli ultimi anni ho indagato soprattutto la disparità di genere all'interno dell'industria musicale. L'ho fatto con il mio libro precedente, Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce. E da lì proprio ho immaginato un percorso rispetto alla vita personale, privata e pubblica di queste artiste. Non era possibile in passato riuscire a conciliare queste due parti, queste due anime. In realtà oggi purtroppo spesso è ancora così nell'industria musicale, nell'industria culturale, ma non solo, perché quello che accade nell'industria culturale è poi quello che accade nella nostra società in generale. Quindi tantissime domande, forse poche risposte, è ciò che si incontra in questo libro. Io alla fine arrivo a una risposta, ma una risposta che magari funziona per me, poi non è detto che possa essere la stessa anche per lettrici e lettori, però è sicuramente un punto di arrivo, un mio punto d'arrivo. Io, non essendo sociologa, psicologa, mi sono avvalsa della pratica femminista del racconto del sé. Quindi da me sono partita all'inizio di questo libro e alla fine del testo ritorno a me. Poi allargo le maglie del discorso nella parte centrale, andando proprio a scandagliare le coppie della politica, della musica, dello spettacolo, del cinema, ma non soltanto.
Mm-hmm. Senti, a proposito di musica, volevo solo ricordare che tu sei anche tra le referenti del collettivo Equality, che è un collettivo appunto nato per combattere la disparità di genere nell'industria musicale. Io ne approfitto della tua presenza anche per dire, dopo ricordo di nuovo il titolo del libro che stiamo presentando, però, che il 16 di ottobre, 16, 17, 18 ottobre, torna la terza edizione di La Città delle Donne, di cui tu sei direttrice artistica. Vogliamo dire qualcosa di più di questo festival che si tiene a Bologna?
Esatto, si intitola La Città delle Donne, è un festival di cui sono direttrice artistica, si svolgerà dal 16 al 18 ottobre nel pieno centro cittadino e siamo giunte alla terza edizione. Parliamo di un festival che ha come tema la narrazione condivisa, un racconto che mette al centro la persona e il suo sguardo in un viaggio alla conquista di legittimazione e rappresentanza. Questo perché? Perché c'è necessità sicuramente di stare al tavolo. C'è un detto diffuso della politica anglosassone che ricorda: se non sei al tavolo, sei sul menù. E credo che questo sia abbastanza importante ricordarlo rispetto a chi prende decisioni per noi. Questo festival vede sempre una figura ispiratrice. Quest'anno la nostra figura ispiratrice sarà Gentile Budrioli, nel continuum di figure imprescindibili legate al territorio, le cui storie premono per essere raccontate. Direi che la vita dell'astrologa ed erborista bolognese non fa eccezione. In più quest'anno cercheremo anche di approfondire un femminile intersezionale arricchito di transculturalità, insomma, per cercare di allargare ulteriormente le maglie del discorso e cercare anche di uscire un po' da quella che è la lente occidentale.
Allora, dal 16 al 18 di ottobre a Bologna, terza edizione della Città delle Donne, lacittadelledonne.eu è il sito internet di riferimento. La direttrice artistica è Laura Gramuglia, che è stata qui con noi oggi anche per presentare il suo libro Contro il matrimonio, guida sentimentale per ragazze di ieri, oggi e domani. Grazie ancora Laura per essere stata con noi.
Grazie a te per l'invito, è stato un piacere. A
anche
prestissimo.
Per noi.